Giochi sul nostro tavolo, il podcast ludico. Ciao a tutti, benvenuti di nuovo su Giochi sul nostro podcast. Oggi facciamo un'intervista, oggi parliamo con una persona che probabilmente nel mondo ludico non è tanto conosciuta, o no? Sentiamo direttamente da lui che cosa ne dice. Ciao Carlo.
Sì, ciao Federico, e grazie per questa opportunità innanzitutto, e un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ed è vero, non sono per nulla noto, comunque parecchio sconosciuto rispetto ad altri autori, ma questo è dovuto al fatto che è legato più che altro al target dei miei giochi, nel senso che...
Prima di andare avanti ti interrompo e dico ai nostri ascoltatori che stiamo parlando con Carlo A. Rossi.
Giusto.
Ci tengo a metterla A perché sennò Carlo Rossi veramente sembra che vuoi essere anonimo, che tipo abbiamo un denunciatore anonimo che si fa chiamare Carlo Rossi, invece no, è proprio il tuo nome e cognome, la cosa più comune dell'universo, e quindi mettiamo questa A che ci identifica.
Sì, infatti tra l'altro in tutti i miei giochi sono molto tetragono su questo, cioè in tutti i miei giochi chiedo che la mia firma, il mio nome sulla scatola appaia proprio in questa forma. Carlo A. Rossi.
Io non so per cosa
questo è un mio segreto che non
fa
nessuno, perché effettivamente ho veramente un doppio nome, solo che questo doppio nome lo trovo orribile, e quindi il Carlo A. Rossi mi consente comunque di differenziarmi dai milioni di Carlo Rossi esistenti nel mondo, e in più aggiunge magari anche quell'alone di mistero, ma cosa sarà mai quella A, quindi insomma resta un po' di curiosità.
bellissima sta cosa. E, ecco, quindi dicevi faccio principalmente giochi per una fascia di età che non ti fa essere famoso fra i gamer.
Ma infatti, proprio questo è il punto. Cioè, io ho iniziato facendo, tra l'altro, family games, giochi per famiglie, e poi mi sono spostato sempre di più su filler, giochi di carte, party games, e negli ultimi anni mi sto addirittura specializzando in giochi per bambini.
Alcuni potrebbero dire che pian pianino sei regredito, però in realtà chi conosce bene le difficoltà del game design sa che invece è un grande sviluppo poter creare giochi così semplici per bambini o comunque per famiglie, perché un conto è creare il gestionalazzo stile, che ne so, Amerigo, diciamo, un conto è essere Stefan Feld che si mette lì, fa le sue meccaniche, poi playtesta, 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 però sa di avere come dire, un pubblico molto scafato che non fa fatica a digerire delle regole. Un conto è doversi relazionare con capacità cognitive diverse o comunque minori per quanto riguarda i bambini, e persone che non hanno mai giocato a nient'altro che magari, che ne so, scopa. Quindi direi che dal punto di vista della sfida del game design è molto, molto bella, ma anche molto difficile.
Guarda, assolutamente sì, hai proprio colto il punto, e magari ti spiego anche com'è che è nata questa cosa di fare giochi per bambini. Praticamente, diciamo, come ben sai, il sogno di ogni game designer è quello di vincere quello che è considerato l'Oscar del gioco da tavolo, che è lo Spiel des Jahres. E quindi, diciamo, è un po' il sogno che ci raccontavamo io ed altri colleghi game design: chi sarà il primo italiano a vincere, e così via. E quindi c'è questo mito, un po' come per un calciatore vincere la Coppa dei Campioni. Ho avuto una folgorazione quando ho cominciato a giocare così un po' per caso a dei giochi per bambini a Essen. E lì mi è venuta la folgorazione, perché ho detto: ma cavolo, qua in realtà la vera sfida non è vincere lo Spiel des Jahres, la vera sfida è vincere il Kinderspiel des Jahres, perché è molto più difficile dal punto di vista del game design fare un gioco per bambini piuttosto che un gioco per famiglie, un gioco per gamers. Questo perché? Perché quello che mi viene richiesto, quando io presento un gioco per bambini, mi viene richiesto praticamente di riuscire in due regole, e già due forse sono troppe, di mettere assieme, innanzitutto fare qualcosa di originale, con due regole.
Bella sfida.
Esatto, mentre invece insomma, un gioco per gamers, quello che ti viene chiesto è di fare una miscela differente di cose già note il più delle volte. Quindi praticamente qualcosa di originale con due regole e ad aggiungere la complessità tu devi mettere le generazioni. Nel senso che quello che viene chiesto da questi editori di giochi per bambini è di fare un gioco che possa essere giocato da bambini di 5 anni, dalle loro mamme e dalle loro nonne. E in più tutti si devono divertire.
Questa è la sfida.
Ma ci riescono, ma infatti io, questa è proprio una cosa che ho compreso giocando per la prima volta a Essen a questi giochi per bambini, pensando, ma cavolo, questo se lo gioco, cioè, lo sto giocando io e mi sto divertendo. Se lo
Inquadriamo un attimo
giocasse
chi.
mia madre, si divertirebbe anche lei e probabilmente potrei farlo giocare anche mia nonna.
Carlo, inquadriamo un attimo anche la portata, diciamo, del tuo lavoro in termini di tempo. La prima volta che sei andato ad Essen, o comunque quando hai cominciato a sviluppare, correva l'anno?
Allora, beh, io i primissimi giochi che ho fatto, proprio i primissimi prototipi, risalgono al 2002 ed è stato in concomitanza del premio Archimede, edizione 2002.
Ok, quindi.
Quindi, diciamo, lì è stato più che altro il passaggio dal scrivere su non so quanti faldoni, idee varie, mettermi alla prova su un prototipo, quindi alla fine delle 1.000 idee che avevo scritto nel corso degli anni, ho provato a tradurre in prototipo una e ho partecipato al premio Archimede più che altro per capire insomma, come mi ponevo, insomma, a che livello ero. Poi l'ho vinto al primo colpo e da lì ho detto, beh, cavolo, allora forse vale la pena continuare. Quindi diciamo, primo prototipo risale al 2002, poi credo che la prima fiera a Essen l'ho fatta nel 2004, quando molto timidamente ho provato a prendere appuntamenti direttamente sul posto, e mi ricordo che comunque 3 o 4 ne era simulare, poi nel 2005 ci sono andato in modo molto più organizzato con i miei soci, perché poi nel 2005 ho fondato un team di game design con un paio di amici, Alessandro Zucchini, che saluto, e Alfredo Berni, e andate proprio in modo più organizzato come team, prendendo appuntamenti in anticipo, insomma, organizzando la cosa in modo più professionale.
Sì, con un approccio molto professionale alla fiera, come fanno molto spesso tutti quelli che sono nel settore. Ecco, io per esempio ad Essen alla partenza abbiamo visto Santo Pietro, loro partivano la mattina e tornavano la sera con l'unico obiettivo di fare le presentazioni dei giochi, cosa che io considero assolutamente da pazzi.
Ha
No, ma no, va bene, cioè, probabilmente ha senso, però. Ma non lo so, magari fai un giorno di presentazione, un giorno di giri a giocare a qualcosa.
Poi noi abbiamo cominciato una collaborazione con Studio Giochi, il team di game design capitanato da Leo Colovini. Quindi quando successivamente siamo tornati a Essen assieme a Studio Giochi, avevamo mediamente una quarantina di prototipi e 35 appuntamenti. Quindi
Madonna.
da quel punto di vista lì è veramente difficile ricavarsi del tempo, lo si fa praticamente a tempo pieno, il discorso delle presentazioni. E infatti, non so se ti ricordi, io l'anno scorso me e te ci siamo ritrovati
Sì.
a giocare per praticamente 4 giorni consecutivi perché ho detto no, basta, io questa Essen la voglio vivere da giocatore, quindi ho demandato ai miei soci la parte di presentazione, perché questa la volevo veramente vivere, volevo vivermi una Essen veramente da giocatore puro. Era una bellissima esperienza, perché io nell'animo mi sento molto più giocatore che autore di giochi. Quindi io, se devo scegliere tra fare una serata ludica e fare 4 ore
Di
di
playtest.
giochi ufficiali o 4 ore di playtest, io scelgo indubitabilmente le 4 ore di giochi ufficiali.
E quindi cos'è che ti ha spinto comunque a far parte, diciamo, di questo gruppo e a pubblicare così tanti giochi? Perché se guardiamo la lista dei giochi che hai pubblicato, comunque è una bella sfilza che farebbe impallidire qualsiasi editore, ma sia estero che italiano, ecco.
Molto legato alla sfida con se stessi, appunto, quindi il fatto di mettersi alla prova e vedere se riesce a fare qualcosa che sia degno di pubblicazione. Spinge anche il fatto che, diciamo, questo è l'unico sfogo che ha la mia creatività, perché io, insomma, poi alla fine mi sono sempre sentito un po' un creativo, ma non ho mai avuto occasione di dimostrare queste capacità, mentre invece il game design me la sta dando. E poi c'è anche il discorso della gloria, dell'orgoglio di avere il proprio nome sulla scatola. Ma ti dirò di più: adesso sto cominciando a sentire, ammetto, un po' di stanchezza. La cosa che mi spinge ad andare avanti è comunque il fatto di mantenere tutti quei contatti, tutti quei rapporti che ho creato negli anni. Per me è sempre una festa rivedere a Essen, a Norimberga, le varie fiere, tutti gli autori che ho conosciuto fino adesso, scambiare due chiacchiere, così, anche perché si è instaurata un rapporto di amicizia, di stima e quant'altro, ma anche una gioia di vedere gli editori, perché appunto con editori che vedo da tantissimi anni, poi anche lì si è creata una certa confidenza, appunto, che durante gli appuntamenti si fanno anche chiacchiere varie, magari capita anche di rivedersi in un stesso ristorante alla sera o in alcuni eventi mondani legati alle fiere, e sono tutte persone straordinarie, sono tutte persone veramente straordinarie che mi piacerebbe, quindi adesso in questo momento quello che mi sta spingendo ad andare avanti è più che altro il fatto di mantenere tutto questo tessuto di relazioni che ho instaurato negli anni.
Bella, questa cosa non me l'aspettavo, mi piace molto questo aspetto umano, diciamo, della tua spinta a voler fare game design. Gli altri li capisco molto facilmente perché chiaramente parte l'aspetto della fama, che è una fama chiaramente in una nicchia talmente piccola che ti può anche piacere o non piacere, ma l'aspetto della creatività lo capisco tantissimo. Chiunque, io penso che a chiunque incontro per strada potrei dire, tu stai facendo un lavoro che non esprime la tua creatività e ti piacerebbe fare qualcosa di creativo. Sfido chiunque a dirmi di no. E quindi sì, trovare uno sfogo che fra parentesi poi ti rende anche orgoglioso di quello che fai, perché voglio dire, partecipi al premio Archimede, lo vinci, hai pubblicato un casino di giochi per bambini, hai anche questo riscontro dagli editori, sono veramente belle spinte che ti portano ad andare avanti. Eppure, l'anno scorso ti sei fatto un anno sabbatico, non hai voluto sapere niente. Passiamo a qualche domandina proprio legata al game design, perché voglio impostare questa intervista molto sull'aspetto, diciamo, del game design dei bambini, perché sei sicuramente un punto di vista privilegiato. Innanzitutto, cosa ti stanno chiedendo in questo periodo le case editrici? Dal punto di vista dei bambini, quindi per giochi per bambini, se ti stanno chiedendo qualcosa, chiaramente.
No, allora, no, io non ho richieste particolari, anche perché questo credo che valga per tutti gli editori, nessuno ti dà delle direzioni, nessuno ti dice sto cercando qualcosa fatto in un certo modo, salvo eccezioni magari legate a licenze, per cui a me hanno
Sì.
chiesto l'anno scorso di riadattare un gioco che ho fatto per bambini, riadattarlo in chiave Lo Hobbit, ad esempio, ma perché c'è legato una licenza che avevano comprato e così via. Poi però il progetto non è andato in porto, poi insomma magari, ecco, cose su licenza magari vieni più instradato. Qua uno si, diciamo, un editore quello che si aspetta da te è di essere stupito. Ti posso dire però che ci sono dei trend che sono quelli legati alla tridimensionalità. Nel senso che io sto vedendo sempre di più che quei prototipi, quei giochi che sono, diciamo, che hanno comunque qualcosa in 3D sono molto, molto più apprezzati. E infatti proprio in questa chiave, cioè già lì l'ho capito quando ho presentato il gioco della foresta, in Grossen Zauberwald, che mi è stato pubblicato dalla UK. Lì c'era proprio una foresta con un tot di alberi in 3D da costruire. Forse dura di più il setup che la partita, però poi alla fine l'aspetto scenico è abbastanza imponente. C'è un gioco che si fa notare, proprio perché un gioco in 3D lo vendi quasi a scatola chiusa, nel senso che vedi sul retro della scatola questa costruzione in 3D e dici, vabbè, sono un altro, diciamo, ecco, un'altra cosa che viene apprezzata, che è legata anche al discorso del 3D, è quello di inserire elementi che possono essere usati anche al di là delle regole associate, per cui quindi mettere dentro qualcosa che sia un giocattolo. Quindi in questo senso, ok, questa foresta in 3D magari ci giochi secondo le regole, poi però magari te la prendi da parte, con i tuoi pupazzetti, ci inventi delle storie e così via, e ci giochi in modo completamente diverso, proprio perché la foresta in 3D diventa un giocattolo. La stessa cosa mi ha detto che venga fatta con l'ultimo gioco che mi è stato pubblicato, che è The Schatz von Castellina, dove si monta un castello in 3D. Anche lì si può giocare con le regole che sono legate, poi magari appunto questo castello ti inventi tu delle favole con i tuoi bambolotti a forma di principe, principessa e così via. E poi il discorso del giocattolo, ad esempio, Cacca alla Cacca, pubblicato dalla Ravensburger, che è un gioco che è assolutamente geniale, che usa questo come giocattolo, usa questo insetto meccanico che si muove. Vibra anche lì, questo comunque gioco giocattolo è vincente anche assieme al discorso della tridimensionalità. Poi c'è un'altra fissa che hanno qualche editore, che ha qualche editore, che a volte mi mette un po' in difficoltà, e cioè viene considerato un valore aggiunto il fatto che il gioco si giochi dentro la scatola. E infatti, ad esempio, il mio gioco della foresta, Zauberwald, è stato proprio riadattato in questo modo, nel senso che io ho fatto una Un sistema, tutta una plancia che si costruiva esternamente, mentre invece adesso la foresta viene montata dentro la scatola, gli ingredienti che si raccolgono diciamo in buche che sono create appunto dentro la scatola e così via. E questo è, diciamo, si può vedere come un nuovo trend, non da parte di tutti gli editori, ma due o tre apprezzano molto questa cosa.
Ma secondo te come mai?
Ma non lo so, ma forse perché i bambini sono indisciplinati e spargono i pezzi in giro, mentre invece se tutto sta dentro la scatola dà una parvenza che la situazione possa essere più sotto controllo. Ma mi ricordo che, ad esempio, questo è un episodio che mi ha raccontato all'epoca l'editor della Hook, che ora è passata alla Moses, su Duck and Ritter, che è andato in nomination per Kinderspielausjahres. Una delle critiche che hanno fatto i giurati dello Spielausjahres è stata proprio che poteva essere realizzato in modo da giocarlo dentro la scatola, e il fatto che non fosse stato realizzato in questo modo l'aveva penalizzata. E
Pensa
quindi
tu,
fu.
no, dicevo, pensa tu quanto è importante.
Sì, ma infatti, la seconda edizione è uscita proprio con questo adattamento. Quindi la prima edizione praticamente hai una specie di montagna, anche qui una specie di montagna tridimensionale che appoggi fuori dalla scatola, adesso invece la seconda edizione la monti dentro la scatola.
E E questa cosa la stiamo vedendo anche nei giochi, come dire, un po' più da grandi, nel senso, ti faccio due esempi principali, sono Crossmaster Arena, non so se hai
Sì,
identificato di cosa stiamo parlando,
ho letto una
che
recensione su
sì,
giochi sono sul tavolo.
è bene, bravo.
Perché ci sento quotidianamente.
Bene, bene, mi fa piacere. E perché lì costruisci praticamente tutto questo scenario e hai questi pupazzetti che a prescindere, cioè il gioco potrebbe anche far cagare, ma i pupazzetti puccettosi sono troppo belli. E quindi c'è questo fenomeno della toyfication, come lo dicono gli americani, cioè la trasformazione in giocattolo dei giochi da tavolo, e che vediamo anche per esempio azzeccatissimo da parte di Steampark, cioè quindi da parte dei ragazzi della Cranio Creation, che hanno voluto, ma per l'appunto, creare questo gioco nel quale, sì, è vero, alla fine quando l'hai montato tutto quanto ci puoi anche giocare, ma solamente il fatto di averlo montato e poi averci questi parchi giochi in 3D fa il suo porco effetto, diciamo.
Sì, vero, vero, vero. Anche l'occhio vuole la sua parte.
Sì.
Io ho questa convinzione. Magari sono un po' troppo snob, come giocatore, però effettivamente io giochi brutti graficamente o comunque sciatti e così via, io tendo a bocciarli proprio fin da subito, senza neanche dargli una chance, magari sbaglio, però. C'è anche da dire questo, come tu ben sai, a ogni fiera, a ogni Essen escono 600-700 giochi,
Sì.
quindi uno deve cominciare a fare delle scremature pesanti fin da subito.
Sì.
Però è chiaro che io una chance la do appunto a quei giochi che si presentano bene dal punto di vista grafico, poi anche quelli tridimensionali e così via. E allora una chance gliela do, proprio perché appunto ne escono 600-700, ma realisticamente io di nuovi, che sono un gamer, di nuovi all'anno ne giocherò 20, 30, 40 quando sono fortunato.
Sì,
E quindi.
i giochi della Splatterspellen non penso li ameresti molto, non so se conosci la casa editrice, beh, che fanno dei giochi molto costosi, tipo Zimbabwe, no? Molto costosi, anche molto belli, io ne ho giocato più di uno, sono veramente molto belli, però dal punto di vista della componentistica, cioè, hanno veramente raccolto i pezzi dai board game degli anni 80 per farne dei nuovi. No, quelli non ti piacerebbe. Senti, ma invece vorrei chiederti anche alcune cose per quanto riguarda il playtesting. Questa è una delle mie fisse personali, la sto chiedendo un po' a tutti. Tu hai questo studio di design che quindi già fa molto, immagino, del lavoro di playtesting internamente, ma come ti sei mosso per creare, come dire, dei gruppi di playtesting e in generale per playtestare i tuoi giochi? Che ne so, vai nelle scuole per far provare i giochi per bambini oppure cosa?
Praticamente il primo playtesting me lo faccio da solo, nel senso che io ho proprio bisogno, dopo aver fatto il prototipo, di farci un po' di partite da solo per capire, per sgrossare i difetti più grossi, nel senso che per me è una perdita di tempo. Appunto è un gruppo della gente e fargli provare il gioco così per la prima volta in assoluto, dove magari alla terza mossa già capisci che c'è qualcosa che non va e c'è da mettere da parte. Ecco, lì è proprio sprecare una serata per niente. Quindi tendo a fare diverse partite da solo, poi quando ho eliminato i difetti principali, appunto facciamo un playtesting interno. Ecco, diciamo adesso siamo un pelo in difficoltà perché c'è stata, diciamo, abbiamo terminato la nostra collaborazione con Studio Giochi questo ottobre, quindi con questa, diciamo, c'è stata collaborazione, abbiamo perso Alessandro Zucchini, che è rimasto a collaborare con Studio Giochi, quindi adesso siamo solamente io e Alfredo Berni. E quindi diciamo di volta in volta cerchiamo di chiamare per i primissimi test, farli io e lui più qualche amico preso a caso. E poi dopo aver messo a posto un po' le cose, allora dipende dal gioco, se è un gioco family, perché comunque non ho rinunciato a fare dei family o comunque dei giochi di carte e così via, abbiamo un club. sul quale ci appoggiamo e sono ragazzi straordinari. Il club, tra l'altro, quinta dimensione di Correggio, che praticamente mi ha formato, nel senso che mi ha formato come giocatore, nel senso che ho cominciato a frequentarlo quando avevo 20 anni e da lì sono nate tutte le mie amicizie attuali. Poi questo club è andato in mano agli ultimi giovani che erano entrati quando noi abbiamo cominciato a occuparci di altre cose, tipo lavorare, avere famiglia e quant'altro. E quindi noi ci appoggiamo a questo club. E per quanto riguarda i giochi per bambini, all'inizio avevo cominciato a frequentare una ludoteca comunale, solo che lì mi sono trovato in difficoltà perché c'è questo ritardo culturale per cui a giocare alla ludoteca ci mettono bambini di 7-8 anni, mentre invece tutti quelli da 6 giù li mettono in una specie di nido con bambole, pupazzi, giocattoli e così via. Quindi non concepiscono il fatto che dei bambini di 5 anni possono giocare dei giochi da tavolo, cioè, o perlomeno che esistono dei giochi da tavolo che possono essere giocati da bambini di 5 anni. Quindi tutte le volte facevo un po' fatica a inserirmi in questo contesto. E quindi adesso me la cavo semplicemente chiedendo a chi hanno bambini di fare playtesting presso casa loro e loro sono tra l'altro più che contenti perché io gli faccio da babysitter poi e quindi
Cioè,
praticamente
veramente paghi sotto forma di babysitting le
sì,
ore di
poi
playtesting. È geniale sta cosa.
loro sanno che se poi alla fine riesco a pubblicare quello che loro hanno provato, una scatola omaggio ovviamente gli arriva e quindi di riempio di giochi e per me altre cose mentre appunto io tengo a bada i loro bimbi.
Grande, grandissima mossa. Vedi, ognuno si ingegna come può per riuscire a trovare del materiale umano con cui playtestare. E allora volevo chiederti anche, diciamo, qual è stato il tuo primo gioco? Qual è il gioco che preferisci di più? E qual è il gioco che avresti voluto fare tu e invece l'ha fatto qualcun altro? Puoi
Ok, come primo
rispondere?
gioco tu intendi il primo gioco pubblicato?
Sì, primo gioco pubblicato oppure che ne so, primo gioco che hai sviluppato anche se non l'hai pubblicato. Raccontaci qualcosa di come lavori.
Ok, il primo gioco in assoluto appunto è stato quello che ho presentato al premio Archimede, che si chiama Magma, che non ha mai trovato una pubblicazione perché nonostante fosse particolarmente originale e penso che lo sia tuttora, è un gioco da due, questo è un forte limite, ed è anche, insomma, i materiali non sono pochi, quindi serve un gioco da due molto costoso. Mi sono sempre ripromesso di fare una versione almeno da quattro giocatori, una cosa e l'altra, anche pigrizia mentale non l'ho mai fatto. Il primo gioco pubblicato è stato Grave Robbers, con la Jolly Roger Games, che è una piccolissima casa editrice americana, e da lì, diciamo, ho imparato una lezione che è quella che, diciamo, l'originalità in sé non è un valore, nel senso che diciamo, è un gioco particolarmente spiazzante, troppo fuori dalle righe, e quindi anche molto difficile da metabolizzare, quindi magari aveva delle idee particolarmente innovative, però diciamo era più, come si dice dalle mie parti, era più la fatica del gusto. Poi mi hai chiesto il gioco a cui sono più affezionato ed è senz'altro l'ultimo che mi hanno pubblicato, Schatz von Castellina.
Bello, ci ho giocato, molto molto bello.
Questo perché dal mio punto di vista diciamo, è un gioco che amo e odio al tempo stesso perché è il più bello che ho fatto e difficilmente riuscirò a fare qualcosa di meglio. Quindi si ha un po' la sensazione di essere arrivati al capolinea della serie, beh, adesso cosa faccio? Come posso fare qualcosa di meglio? Nel senso che come semplicità ed eleganza, sì, insomma, è difficilmente eguagliabile. È stato proprio il gioco più rifiutato, nel senso che me l'avevano rifiutato tutti gli editori che facevano giochi per bambini.
Ma come mai? Con quale scuse?
Ma guarda, non lo so, non, cioè, molto motivazioni generiche, e il motivo per cui è stato pubblicato è perché è stato un ripescaggio, nel senso che proprio è ripescato in extremis, nel senso che qualche anno prima io all'ARC avevo presentato questi due giochi, Castellina e preferì Zauberwald. Tra l'altro io con questo qua sono anche molto, molto amico, per cui ne avevamo discusso su Skype. Lei era indecisa tra i due, Castellina è nettamente meglio, anche perché lo pensavo veramente, e guarda, quello della foresta, sì, è bello, però un po' una sola. Poi però alla fine ha preferito la foresta, io l'avevo avvertita, ha preferito la foresta, che non è male, però per intenderci. Il discorso della sola è più legato al fatto che loro l'hanno battezzato come un gioco per bambini di 5 anni, e secondo me è difficilmente giocabile da bambini di 5 anni. E se si va su bambini di 7-8 anni in su, quindi anche per adulti, secondo me è molto bello. Diciamo che secondo me hanno sbagliato il target. Però, cioè, quindi una sola in quel senso, insomma, da 8 anni in su, adulti compresi, secondo me è molto bello. Poi questa editor ha cambiato, è andata a lavorare per la Moses, appunto con l'incarico di aprire una linea di giochi per bambini, cosa che era inedita per questo editore, che era, diciamo, si fa giochi, però è più che altro nel mondo dei gadget, viene distribuito nelle librerie, diciamo, è famoso per il nelle librerie si può trovare della Moses qua in Italia, le Dark Stories, dove praticamente sono quei giochi dove in una carta c'è scritto il finale di una storia e i giocatori devono cercare di indovinare come si è arrivati a quel finale, facendo delle domande a risposta secca, sì, no, diciamo, quello che è il master. Quindi la Moses è famosa per quello. E quindi, dovendo aprire una linea editoriale per bimbi, questa ragazza si è ricordata di Castellina, che all'epoca si chiamava Pico Gemmoso, non è un castello ma è una montagna, e praticamente ha detto: guarda, io devo iniziare una linea, devo fare in fretta. Io so di questo gioco e comunque non mi era dispiaciuto, quindi te lo pubblico. Quindi praticamente è stato un
Un
ripescaggio
ripescaggio.
all'ultimo momento. E proprio questo fatto che è stato rifiutato da tutti quanti, è stato ripescato all'ultimo momento, mi ha fatto ancora più affezionare a questo gioco. L'ultimo che mi hai chiesto è il gioco che avrei voluto fare io. Beh, questa è una cosa, non è un segreto, è una cosa che ho dichiarato pubblicamente, anche agli autori stessi, ed è... adesso non mi ricordo il titolo in tedesco, Rumpelriesen, il sonno dei giganti fracassoni in italiano, che è di Walter Robert e Carlo Lanzavecchia,
Bravo,
e
rimani,
lì
rimani in Italia, come dire, come.
sì, no, ma lì io queste cose le ammetto, perché sono debolezze umane che ci stanno. Lì ho veramente rosicato tantissimo, perché per me è un capolavoro, e avrei voluto inventarlo io veramente, al punto che io lo davo già vincitore del King of the Hearts. Per me non poteva non vincere. E ci sono rimasto male anch'io quando ho visto che, beh, diciamo, sensazioni miste. Diciamo, sono rimasto molto sorpreso quando ho visto che non è stato neanche nominato nella lista dei giochi raccomandati. E diciamo, da un lato mi è dispiaciuto, dall'altro però si sa che c'è questa corsa tra gli autori italiani a essere il primo autore italiano a vincere sul King of Speed Desires. E quindi, diciamo,
Ti eri sollevato.
sì, lo ammetto, e questa è ancora una cosa in ballo, che, diciamo, anche questo è uno degli stimoli che fa sì che vado avanti a inventare giochi. Ma comunque, insomma, ammetto queste debolezze, e sarebbe ipocrita negarle, secondo me.
Senti, ma Von Castellina è uscito nel 2013 oppure è considerato che come un titolo uscito nel 2014? Perché lui potrebbe avere diritto almeno a candidarsi per lo Spiel des Jahres.
No, ma è rilevante, nel senso che per lo Spiel des Jahres tengono in considerazione quelli usciti a Essen e quelli usciti a Norimberga.
Ah, ok.
Quindi sì, è in lizza, e diciamo,
Ci speri?
Francamente sì, francamente sì.
Io ci ho giocato veramente stupendo, nel senso, chiaramente stupendo dal
Sì.
punto di vista sia dell'eleganza sia del gameplay. Cioè, il gameplay è molto divertente perché con pochissime regole non ti aspetti che ci sia tutta questa difficoltà comunque nel giocare. Cioè, regole super semplici, però poi effettivamente riportate nel gameplay. Rendono la cosa vincente ed è un gioco di memoria, però spaziale e 3D, ce l'ha tutte,
Sì,
non
con anche una componente tattile.
sì, ecco, questa componente tattile che effettivamente fa la differenza. Io tifo
Ok,
per
ti ringrazio, io incrocio le dita, stiamo a vedere.
te. Bene, per oggi è tutto, un saluto a tutti quanti e alla prossima. Ciao!